Bene, ci lasciamo guidare per questi 15-20 minuti da questo brano, che è un brano particolarmente bello, ed è particolarmente bello letto stasera, dove proviamo a riflettere sull'essere in ricerca, tornare ad essere in ricerca, come fare a non smettere di continuare a camminare. È proprio bello. Solo due parole di contesto e poi andiamo direttamente al brano. Questo brano si trova nel primo capitolo del Vangelo di Giovanni. Il primo capitolo del Vangelo di Giovanni, voi sapete, è molto bello perché dice, potremmo dire, il dogma, ricordate il prologo, no? Il dogma che Gesù, Dio, si è incarnato. Parte così, quello che dice: il Verbo si è fatto carne, viene ad abitare in mezzo a noi. Dice appunto, come prime righe, adesso vi parliamo di questo fatto importante: Dio si è incarnato. E già questo è importante. Noi non siamo il gruppo di persone che dicono che Dio esiste, ma siamo cristiani in quanto diciamo che Dio è qui. È un po' diverso, eh? Ogni tanto anche noi cristiani siamo assimilabili ai filosofi e diciamo: io sono uno che crede che Dio esiste, ma sì, di cosa lauta e sarà. Quello non è cristianesimo, serve qua, sì, si può anche dire, va bene per le discussioni scolastiche, ma nella vita serve a quasi a niente. Che Dio esista per la vita non serve quasi a niente. Sapevate, no? Cioè, che Dio esista e pensa ai fatti suoi e stia da qualche parte, e io sto di qua e mi svalango la vita, non serve quasi a niente. Difatti, sovente alcuni cristiani passano il tempo a cercare di svegliare Dio, che è così lontano, urlare, perché poverino, magari chi lo sa, se urliamo tutti insieme ci sente, poverino, visto che lui è preso dai fattacci suoi. Questo non è cristianesimo, questo è paganesimo puro. E siccome Giovanni lo sapeva, dice: allora mettiamo subito in chiaro una cosa, noi siamo di un altro gruppo, noi siamo del gruppo di coloro che dicono che Dio è qui. Ah, beh, è un po' diverso, Però non basta tanto, cioè che ci sia uno in più oltre a noi è già piacevole, cioè, io qui a piacere, no? Però casgugnaco da fe, E difatti Giovanni, dopo aver detto questa cosa è già enorme, spettacolare, Dio è qui, aggiunge: e lavora, e come che lavora, e lavora tanto, tanto, tanto. E difatti subito dopo descrive la prima settimana di Gesù. È interessante, andate poi a vedere il giorno dopo, il giorno dopo, il giorno dopo, e descrive tutta la settimana. Cioè inizia a parlare di Gesù parlando di cosa fa la prima settimana. Che uno dice: che okay, mi importa la prima, l'importante è che mi dica chi è. No, no, per dire: ma sai una cosa, la Bibbia inizia con la prima settimana, no? Primo giorno Dio creò, secondo giorno Dio creò. Adesso che viene Gesù, Gesù continua a fare quello che ha sempre fatto il Padre, e lui, Dio, cioè il Creatore. La differenza è che adesso lui è proprio qui, ma continua a fare lo stesso mestiere, cioè lui è qui, proprio qui, sulla terra, come noi, e che fa? Continua a fare il Creatore. Bellissimo, capite? L'inizio del Vangelo di Giovanni è spettacolare, spettacolare, mette subito il punto fermo di cosa vuol dire essere, che fortuna essere cristiani. Noi non diciamo che Dio esiste, diciamo che Dio è qui, anzi noi diciamo che Dio è qui all'opera, all'opera facendo che cosa? Il Creatore, perché potrebbe anche essere qui a fare il distruttore, sarebbe una disgrazia, no, è qui e fa il Creatore, e cioè continua a tirar su vita, a mettere vita, a rigenerare vita, continuando ad avere un pallino fisso. Voi sapete che Gesù ha un pallino, Dio da sempre ha un pallino nella testa, come tutti, no? Tutti abbiamo qualche pallino, e dice che è per tutta la vita, sì. Sapete, no, qual è il pallino di Dio? Il giardino. Lui proprio ce l'ha nella testa, il giardino, ce l'ha proprio nella testa. Dice: sì, voi me l'avete strappate le rose, i fiori, cioè, ma io il giardino prima o poi lo tiro fuori da qui, E continua a fare, bellissimo, cioè, è bellissimo, Per noi che ogni tanto ci troviamo in mezzo, sembra al deserto, cioè, sapere che c'è un Dio che è qui e che continua a lavorare, perché lui al giardino continua a crederci e prima o poi lo tira fuori, iniziando a tirarlo fuori pian piano da noi. E allora noi ogni piccolo passo che facciamo, anche quando tutto sembra deserto, ogni piccolo passo che facciamo da giardinieri, certo che facciamo guai, ma ogni piccolo passo che facciamo da giardinieri, quando diamo la mano a qualcuno, quando aiutiamo qualcun altro, quando cerchiamo di essere onesti, cioè cose da giardino, facciamo un passo in più verso la meta verso cui camminiamo, che è il giardino. Bellissimo. E questo è l'inizio. In quell'inizio lì, appunto, questo brano racconta uno dei giorni. Qui ovviamente è liturgico, dice in quel tempo, ma se andate a vedere il Vangelo è il giorno dopo. Giovanni stava ancora là quando vede i suoi discepoli, cioè racconta un giorno. Che cosa si racconta in quel giorno lì? Bellissimo, si racconta appunto l'importanza della ricerca. E siamo al nostro brano. Dice così: il giorno dopo Giovanni stava ancora là con due dei suoi discepoli e fissando lo sguardo su Gesù che passava disse. Bellissimo questo inizio, Allora, c'è Giovanni che sta e Gesù che passa. Fantastico. Giovanni non era un mollaccione, non era uno da divano, era uno che era andato nel deserto, che urlava, era uno in ricerca e che aveva un seguito importante e che cercava di svegliare le coscienze, quindi era uno che diceva la ricerca è importante, ma di fronte a Gesù è uno fermo, Se non c'è Dio, mando vai, addirittura Giovanni è fermo, con tutto il suo dimenarsi, ma rispetto, se non passa Gesù e ti apre uno squarcio, mando vai. Bellissimo. Gesù passa e lui fissa lo sguardo su Gesù e gli si apre uno squarcio. Ah, c'è di nuovo un futuro. Ecco, questo è il nostro Dio. Il nostro Dio passa e ti apre uno squarcio. Ti apre sempre uno squarcio. Poi certo sei tu che devi camminare, sudare, faticare, ma ti apre un pezzo di strada, ti fa intravedere, ti apre uno squarcio. Lui stava fermo, passa, si apre uno squarcio. E di fronte a quello squarcio, Giovanni dice, ecco l'agnello di Dio. Bella questa espressione, ecco l'agnello di Dio. L'agnello di Dio vuol dire tante cose, per gli ebrei era un rimando enorme. L'agnello di Dio vuol dire innanzitutto l'agnello liberatore dell'Esodo. Cioè quello lì è uno che ti libera, come l'agnello laggiù era simbolo di liberazione dalla schiavitù, ti libera da tutte le abitudini, i pregiudizi, da tutte quelle cose che ti legano e ti farebbero star fermo. Quante volte noi siamo fermi nei nostri pregiudizi? Ci siamo fatti quell'idea di quello lì, cadesse il mondo non la cambiamo più. Abbiamo bisogno di essere liberati, altrimenti dove vai? Siamo sempre allo stesso punto. Succede anche tra marito e moglie, compagno e compagno. Ormai io so che lui è così ed è così. Abbiamo bisogno di un liberatore che ci dice, vieni fuori da sta roba. Ogni tanto siamo legati alle nostre abitudini, abbiamo sempre fatto così e siamo abituati a fare così. E lo so che è difficile cambiare le abitudini. Se uno è abituato a mangiare pignole e Quaresima dice di non mangiarle, e pensate le altre cose ancora più importanti, capite? Abbiamo bisogno di un liberatore. Ma l'agnello è anche il vero agnello, cioè quello che sostituisce gli agnelli del Tempio. Gli agnelli erano quelli che creavano un rapporto, sacrificati, erano quelli che ci creavano un rapporto con Dio, che Dio sembrava così lontano. Adesso c'è uno che è il vero agnello, che ti mette in contatto, davvero in contatto con Dio. Bello. E allora puoi cercare, perché sei davvero in contatto con Dio, tutto dove sei. L'agnello è anche l'agnello finale dell'Apocalisse, che è quello che è lassù ed è il vincitore, cioè quello che battaglia contro il male. Se c'è uno così, cioè che battaglia contro il male, io posso non scoraggiarmi nonostante tutto il male che ogni tanto la vita mi ha fatto, o mi fa, o mi farà. Gesù è l'agnello vincitore, quindi io posso non scoraggiarmi nonostante tutto il male che la vita mi ha fatto, mi fa, o mi farà. Bella questa immagine dell'agnello, liberatore e vincitore del male. E io posso cercare perché so che c'è uno così, altrimenti certe volte mando vai. Giovanni l'ha intuito. E Gesù passava. Giovanni stava e Gesù passava. Bello, a noi sembra che dobbiamo fare mille miglia per arrivare fino a Dio. E ogni tanto ci dimentichiamo che il primo a fare mille miglia per venire a noi è sempre Lui. È sempre Lui che sta passando, Giovanni è fermo. È Lui che passa lì davanti, lo incrocia. Ricordiamocelo ogni tanto, questo è verità cristiana. È Dio che per primo viene a me, prima ancora che io prenda voglia di andare a Lui. Se c'è uno in ricerca è Dio, prima di me. Bene, questa è la scena. E allora, abbiamo detto, Giovanni sta fermo, ma fa intuisce che quello è l'agnello di Dio, dice ai suoi due amici grandi: andateli dietro. Loro vanno dietro ed è bellissimo. Questo è il motivo per cui abbiamo scelto questo brano. Pensate, provate a far finta che sia la prima volta che leggete il Vangelo. Provate a far finta. Allora vi dicono che questa è la descrizione di chi è Dio. Apri la pagina e ti dicono che Dio è sceso in terra, primo pezzetto della miseria. Ti dicono che è sceso in terra e da quella faccia lì, la faccia di Gesù che adesso Giovanni ci indica, ci vediamo due che gli van dietro, questo tale si volta e apre per la prima volta la bocca, dice, chissà cosa dice. Proviamo a immaginare, se noi leggessimo la prima volta del Vangelo, ci dicono che questo è il nostro Dio, e la prima volta che apre la bocca, chissà cosa dice. Cioè, è venuto dal cielo fino sulla terra, ma chissà cosa dice. Avete visto cosa dice? Che cercate? Cioè, dicono, aspetta, già hai perso dei punti, è iniziato bene, Dio, da Dio, viene giù, prima frase che dici, che cercate? Cioè, ma quella so dire anch'io. Cioè, couverse. Cioè, ma sarà Dio questo qui? Dai, inizia male, inizia proprio male. Dice qui, se non si riprende dopo, non seguo più la lettura di sto libro, dai. Come mai Giovanni, l'evangelista, come prima frase di colui che è il salvatore del mondo, è il nostro Dio, ci mette in bocca una frase così? Che cercate? Noi dovessimo scrivere il Vangelo, non inizieremmo così, dai. Se vi dessero come compito, vai a casa a scrivere il Vangelo, prima pagina, Gesù venne sulla terra, poi dipende dal tipo di carattere, qualcuno scriverebbe, venne sulla terra, convocò tutta la gente di Gerusalemme e fece un discorso memorabile e spiegò dall'inizio alla fine tutte le verità nascoste. Capisci, è un bell'inizio questo. No, Gesù non inizia così. Oppure convocò tutta la gente sulla spianata, no, non c'era ancora la spianata, ma insomma davanti al Tempio, e fece dei miracoli, risuscitò 57 morti, e cioè, capisci che dici, inizi bene, così inizi bene. Il Vangelo di Giovanni inizia con Gesù, che come prima frase dice, che cercate. Non sarà un caso, no? Forse sarà, che questo è ciò che gli sta a cuore, a Gesù, che viene sulla terra per dire, sono qui per reggere la tua ricerca, per ridestare la tua ricerca, per sostenere la tua ricerca, per far sì che se ti sei assopito ti sveglio e ti metto di nuovo in ricerca. Che bello, è bello questo, è bellissimo. Questo è il nostro Dio, che non si sostituisce a noi, non inizia con miracoli anche se poi li fa, e meno male, che non ci riempie la testa di risposte, discorsi infiniti, ma inizia dicendo, io so che tu sei in cammino, che non sempre è facile essere in cammino, che la vita comunque è un cammino, e io sono qui, giorno dopo giorno, perché tu possa compierlo, e non ti stanchi di compierlo, qualunque sia le cose che stai vivendo in questo momento. Spettacolare, veramente bello. Cosa stai cercando? Bella questa domanda, è quella con cui vogliamo andare a casa. Cosa stai cercando? Eh già, cosa stai cercando? Uno, stai cercando, perché ogni tanto siamo fermi, stai cercando. Cosa stai cercando? E voi sapete che viviamo tutti nella stessa società, respiriamo tutti la stessa aria e tutti siamo un po' presi da cercare certe cose e un po' meno altre. E forse Gesù è qui a dire, aspetta, stai cercando bene? Bella questa cosa. Sapete, dicono gli intellettuali che il nostro è un mondo che ha ridotto la ragione a ragione procedurale. Cioè, una ragione che si cura solo del funzionamento. Quel che conta per la società occidentale è che la società funzioni. E questa è una cosa importante, Ma solo quella, il resto non conta. Ora, voi sapete che perché la società funzioni, si dice nel mondo occidentale, bisogna cercare due cose, il mercato e il diritto. E sono due cose importanti, il mercato nel senso lavoro, parapapà, finanza, banche, eccetera, eccetera, eccetera. E certo, perché una società funzioni ci vuole questo. Secondo il diritto, cioè se la società occidentale è convinta che se si rispettassero tutti i diritti e il mercato riprendesse il giro, saremmo in paradiso. Davvero? Va a finire che poi noi siamo convinti anche noi di questo, Se riparte il mercato e si rispettano i diritti, è risolto il problema. Ma pensate, lo diciamo tutti i giorni. Dice, ma sei convinto di quel che stai dicendo? Ma ce l'abbiamo un po' di profezia noi cristiani? Un po' di critica? Altrimenti finiamo di cercare quel che cercano tutti. Sapendo che queste due cose che ho detto sono importantissime, mercato, lavoro, contratti, ripresa, eccetera, eccetera, è importantissimo, altrimenti se no il pane non si vive, e i diritti sono importantissimi. Ma guarda che noi a forza di dire questa cosa ci siamo dimenticati almeno altre due cose, altrettanto importanti. Gli affetti, cioè le relazioni, e il senso del vivere, e l'etica, tre. Guarda che queste sono fondamentali per vivere. Gli affetti, le relazioni. Un mondo che funziona senza relazioni, ma che mondo è? Un mondo che funziona, ma non sai per cosa, ma che mondo è? Un mondo che funziona, ma non cerca il bene, cerca solo il funzionamento, ma che mondo è? Cosa stiamo cercando? Cosa stiamo cercando? È forte questa domanda. Bella. E magari dentro ci sta anche, e Dio? Stai cercando Dio, la nostra società dice che Dio non c'entra, non è importante. Ma, e noi lo cerchiamo ancora un po'? Dio, cosa stai cercando come cosa importante della tua vita? Allora, lui dice, che cercate? Loro rispondono, dove abiti? Che uno sembra dire, ma che razza di dialogo è stato? Se ne parlare il Vangelo, dopo tre pagine lo chiudiamo, Che cercate? Risposta dove abiti, cioè che è un'altra domanda. No, che cercate? Si risponde cerchiamo. No, dove abiti vorrebbe dire cerchiamo te. Dove stai di casa? Vogliamo venire a casa tua? Cerchiamo te. Bella è la risposta. Innanzitutto cerchiamo te. E lì dentro cerchiamo di mettere tutte le nostre ricerche. In realtà in greco c'è una frase molto bella. Dove abiti in greco è scritto pu menes. Non diciamo più. Pu menes. Che non vuol dire dove abiti, ma è dove poggi. Che bello. Questi tali chiedono a lui, che è il nostro Dio, dove poggi. Cioè sei consistente, per cui tanto consistente al punto che noi possiamo posare la nostra ricerca su di te. Pensate che bello. Dobbiamo chiederselo noi ogni tanto. Dio regge le nostre ricerche. È quello che cerchiamo di dire questa sera, abbiamo detto con il dipinto di Caravaggio e lo ripetiamo qui. Se Dio regge la tua ricerca, puoi poggiare su di lui, crollasse il mondo. Questo vuol dire essere cristiani. Puoi poggiare su di lui, crollasse il mondo. E certe volte il mondo crolla. Si spera di no, ma certe volte crolla. Ci sono dei momenti in cui il lavoro veramente ti distrugge, un affetto si spezza, un tale fa un'ingiustizia verso di te, ti muore una persona cara. Ma puoi poggiare ancora a ricerca su qualcuno? Pumenis. E lui dice, venite e vedrete. Bellissimo, venite e vedrete. Venite e vedrete. Ho capito. Venite e vedete. Venite e vedrete. E al futuro. Bello. Dice, tu segui me. La strada si aprirà, fidati. Bellissimo. È quello il cristianesimo. Seguiamo Gesù. La strada si aprirà. Vedrete. Vedrete la strada, ma non è il problema. Tu vieni dietro di me, fidati di me, la strada si aprirà. È già potente solo questo, già solo queste due parole servono da portare a casa. Vieni dietro di me e vedrete. Andarono, videro, stettero con lui. Bello. Questi tali inizieranno una ricerca che non finirà più perché sono stati un pomeriggio con Gesù. Che bello. Qui sarebbe bello fermarsi a riflettere dunque. Cosa vuol dire pregare? Vuol dire stare con Lui per mantenerci ancora in cammino. Non stare per Lui per ottenere chissà che. Stare con Lui per riuscire ancora a essere in cammino, anche a 100 anni. Ancora con qualche desiderio, attesa. E i riti? I riti sono stare a bagnomaria con Lui per uscire e essere capaci di riprendere il cammino. Bello. Stare con lui. Questi tali stanno un po' con lui e poi incontrano altri e dicono abbiamo trovato. In greco c'è eurekamen, eurekamen, plurale di eureka. C'è scritto proprio eureka, eureka che racconta di quel quello scienziato che cercava a tutti i costi una legge, e finalmente un giorno, mentre fa il bagno, la scopre. È la legge delle forze contro forza, che sono nell'acqua, i corpi immersi nell'acqua, e è talmente fuori di senno perché ha trovato la legge che sta facendo il bagno, esce nudo, gridando, eureka, si è dimenticato di vestirsi. Perché non gli importava più la questione, anche se faceva una brutta figura, aveva trovato il punto d'appoggio. Questi tali hanno trovato il punto d'appoggio per continuare a cercare in qualunque situazione. E l'hanno cercato, e lo dicono al plurale, cioè insieme abbiamo trovato te, insieme. Pensate che bello, le relazioni servono a un sacco di cose, servono anche a farci incontrare Dio. Perché io che sono cristiano vengo a mangiare una pizza con te? Beh, per amicizia. Perché ci piace la pizza? Perché facciamo una bella serata? Beh, chiaro, chiaro. Ma magari, chi lo sa, che tu, vedendo come mangio la pizza io, intravede un po' Dio? Cristiano sarebbe quella roba lì, no? Non che devo farti la capatanta su Dio, no, no, mangiamo la pizza tranquilli, parliamo di Milan e di Juve, di Milan soprattutto. Ma, altrimenti uno si parla di Juve ed è milanista, si deprime, quindi parliamo di Milan, cioè parliamo di quel che c'è, sa da parlare, ma chi lo sa che un briciolo, e questo è anche mio compito, e anche mia ricerca, mia di tutti, non perché io sono un prete, mia di tutti, che tu, mangiando la pizza con me, intraveda un briciolo, un barlume di Dio. Bello, perché le relazioni servono anche a mostrare Dio agli altri. Wow, bello. E conclude con la storia di Pietro. Questo dicono, Pietro arriva e si chiamava Simone, e lui dice, ti chiamerai Pietro. Bellissimo. Pietro vuol dire pietra. Gesù è pietra su cui puoi poggiare la tua ricerca, l'abbiamo detto, perché a tua volta tu diventi pietra su cui altri possono poggiare la propria ricerca. Bello. Ecco cosa vuol dire ricercare da credenti. Tutti dobbiamo cercare, tutti siamo in ricerca. I credenti sono coloro che hanno trovato un punto d'appoggio o una mano che ti guida, e possono addirittura, sono chiamati a essere pietra per qualcun altro, cioè a prendersi cura della ricerca di qualcun altro. Chi è padre, chi è madre lo sa. Chi è un buon padre, chi è una buona madre, una che con mille fatiche, mille gioie, giorno dopo giorno, avvia alla ricerca un piccolino, che sia la sua di ricerca, la sua vita. Bello. Il padre è così, è un buon padre, il padre che sta nei cieli, è un buon padre. È uno che giorno dopo giorno, con mille fatiche, cura la nostra ricerca fino all'ultimo giorno, fino a quando davvero arriveremo a toccare con mano il suo pallino, il giardino.